foda. Buongiorno, buongiorno a Claudio Agostoni, benvenuti a un nuovo appuntamento con On The Road, che quest'oggi è in Iran.
Bename Khodavand Bakhshande Mehraban, nel nome di Dio clemente misericordioso. Benvenuti a tutti gli ascoltatori di Radio Popolare che vogliono scoprire l'Iran o la Persia.
Quello che avete appena sentito era il saluto e la preghiera con cui è resa la guida che ha accompagnato alcuni viaggiatori di Radio Popolare nel nord dell'Iran, iniziava la giornata in nostra compagnia. Nella puntata odierna di On The Road volevo raccontarvi un po' di questo viaggio in Iran, nel nord dell'Iran. Un viaggio che tra l'altro bisseremo prossimamente dal 22 marzo al 2 aprile. Ci sarà Paola Piacentini ad accompagnare i viaggiatori di Radio Popolare e se volete c'è ancora qualche posto per iscrivervi. Ecco, questo è il diario del viaggio nei luoghi che potrete ripercorrere dal 22 marzo al 2 aprile. Il racconto parte dal volo che abbiamo fatto, un volo Iran Air per Teheran. Molti posti vuoti e tra i passeggeri molti iraniani. All'imbarco niente copie del Corriere o della Gazzetta, ma un paio di pubblicazioni in farsi. L'aereo è vecchiotto, di quelli con un televisore ogni 7 o 8 file di poltroncine. Viene utilizzato una volta sola, poco prima del decollo, per una sorta di proclama recitato su sfondo di bandiere nazionali. Non si saprà mai cosa ha detto, perché il messaggio era in farsi e non venne mai ripetuto in inglese. Il cibo portato dagli steward ci fa capire che, pur essendo ancora in laici cieli europei, qui dentro siamo già in territorio iraniano. Niente vino, solo Coca-Cola, Fante, molto più dolci delle nostre. Il massimo della trasgressione è una protobirra che sta a una birra vera, come un cartoccio di Tavernello sta a una bottiglia di Brunello di Montalcino. In compenso, le numerose ragazze iraniane che popolano l'aereo hanno deciso, a giudicare dal look, che l'Iran degli Ayatollah è ancora lontano. A differenza di qualche anziana turista, che è più realista del re, o meglio più pasdaran de pasdaran, si è già coperta il capo con un foulard, le giovani persiane ostentano al cielo i loro capelli. Una li ha lunghissimi, sottili e leggermente elettrici, le coprono gran parte della schiena, castani in testa, biondi 15 centimetri sotto. La sua amica li ha tinti di blu e viola, un'altra ostenta un prepotente caschetto con capelli rosso fuoco, indossa una t-shirt con una scollatura che sicuramente non piacerebbe al mullah del suo quartiere. Tutte e tre hanno un nasino figlio di un lifting nasale a cui si sottopongono la stragrande maggioranza delle ragazze persiane, imitate recentemente anche dai coetanei di sesso maschile. E qui dobbiamo aprire una parentesi su questo discorso della rinoplastica o della nasomania persiana. Alcune voci ci spiegano che pare sia legato all'obbligo del velo. Le donne si preoccupano che il volto e le mani appaiano al meglio, poiché sono le uniche due parti del corpo visibili in pubblico. Un'altra lettura più politica dice che questa della rinoplastica è una sorta di sfida alle autorità. Più queste ultime predicano un comportamento moralmente adeguato, più le donne usano, tra virgolette, il loro corpo, che le autorità vorrebbero umiliato, per manifestare opposizione e resistenza. Una lettura questa confermata anche dal pesante uso di make-up. L'Iran è il terzo consumatore di cosmetici nel Medio Oriente. È innegabile però che ci sia anche una volontà di emulazione dei modelli occidentali. Dive del cinema e della musica pop internazionale sono diventati modelli estetici per molte giovani iraniane che tentano di imitarle in tutto, naso compreso, che originariamente era il naso alla Lollobrigida, così per quanto riguarda le prime operazioni di rinoplastica, poi si è andato su modelli più contemporanei sino ad arrivare a Rihanna. La corsa alla plastica del naso costituirebbe un vero e proprio inseguimento di uno dei miti occidentali, in barba a un regime che da oltre 30 anni predica l'allontanamento dalla cultura dell'Occidente e dalle sue perversioni. Ciò spiegherebbe il ricorso alla rinoplastica anche da parte degli uomini, che non hanno problemi di visibilità del corpo. Divertente è quanto mi hanno fatto notare a Teheran. Molta gente va in giro con un cerottino sul naso, come se avessero appena fatto l'operazione. Ecco, invece no, non fanno finta di aver fatto l'operazione, perché fare l'operazione è una sorta di status symbol e non potendoselo permettere, l'andare in giro con il cerottino sul naso serve a guadagnare qualche punto. Ma torniamo sul nostro volo che ci sta portando a Teheran. L'occhio è sempre sulle tre ragazze che sono sedute davanti a me. E quando stanno per iniziare le operazioni di atterraggio, scatta l'operazione «Mo devo darmi una regolata». L'audace t-shirt scompare sotto un abbondante maglione e i capelli vengono coperti da veli monocromatici. A ostentare la loro volontà di mostrare al mondo quanto sono belle, rimangono solo i nasi, figli dell'ottimo lavoro di chirurghi estetici che, come abbiamo raccontato, da queste parti sono tra i migliori al mondo. Nel frattempo, l'aereo è atterrato e conviene che il sottoscritto cerchi il proprio passaporto. L'ingresso del Gran Bazar a Teheran è davanti alla sede della Bank Melli. Un fiume umano scende alcuni gradini per immettersi in un corridoio dove avventori e curiosi tracimano in decine di aperture che si affacciano su altre aperture. Sulla piazza antistante la gente si gode il sole. Una sorta di viel locale spaccia frullati di melograno e di banane. Sandwich farciti di falafel e insalate che galleggiano in un mare di salsa inducono in tentazione, molto meno alcune zuppe, degustate con ingordigia da iraniani che immergono il loro cucchiaio in ciotoline di plastica. Carrelli stracolmi di scatoloni viaggiano sospinti da maschietti ansimanti. Per superare gradoni e barriere anti-attentati bisogna scavalcarli, ma i passanti si fermano a dare una mano appena vedono qualcuno in difficoltà. Generosità a piene mani anche nei confronti dei numerosi mendicanti che bazzicano la piazza. Molte le donne nero vestite, ma non mancano ragazze con foulard colorati. Tante palandrane nere, dicevamo, ma c'è nero e nero. Tinta unita, filigranato, istoriato, con un bordino esterno blu, palandrane lucide, opache, insomma ce n'è un po' per tutti i gusti. Venditori di zufoli di plastica e di pistole sparabolle di sapone fanno la loro comparsa. Molti i maschietti in tuta. Il rossetto che va per la maggiore è un rosa smorto. Le sopracciglia scolpite sono un must. Una ragazza bionda con un foulard che in pratica copre solo la nuca incrocia una coetanea che con i denti tiene un lembo della palandrana nera che ricopre i suoi abiti. Venditori ambulanti di chai incrociano le loro voci con quella di teraniani oranti che hanno iniziato a salmoidiare seguendo le indicazioni di autoparlante. Un poliziotto insegue un ladruncolo pizzicato nell'esercizio delle sue funzioni. Il signore seduto accanto a me, su un muretto, si toglie le scarpe e le dà a un ragazzino che gliele lucida seduta stante. Faccio un respiro profondo e mi immergo nel bazar. Era una celeberrima canzone di Gugush, una sorta di mina persiana, mina nel senso della cantante. Era un po' la canzone inno di questo viaggio in Iran del Nord che abbiamo ballato e cantato a squarciagola in più di una serata danzante che abbiamo vissuto durante questo viaggio. Serate danzanti, una delle tante cose strane che possono capitare in quel della Persia. A Teheran può capitare anche questo, ovvero incrociare un sit-in di protesta davanti all'ambasciata italiana ad opera degli studenti dell'università Imam Sadegh, che innalzano le foto di un giovane magro, dinoccolato, il bastone in pugno, che negli anni 90 veniva spesso a trovarli. Poco più in là, nel Museo dei Martiri dell'Islam, sezione dedicata alle reliquie degli shahid stranieri e di chiunque nel mondo abbia fatto qualcosa per la causa, sono anni che un ritratto altarino celebra la stessa persona. E questa persona è Edoardo Agnelli, erede dell'impero Fiat, precipitato dal viadotto di Fossano il 15 novembre 2000. La versione ufficiale parla di suicidio. Secondo gli iraniani, fu un assassinio per evitare che l'impero Agnelli finisse nelle mani di un musulmano. Una versione, quella iraniana, che parte da un fatto incontrovertibile, la tormentata religiosità del figlio dell'avvocato. Edoardo Agnelli era affascinato dalle fedi, si era laureato in storia delle religioni, con una tesi su quelle orientali, e sicuramente aveva una passione per la mistica sufi. Fonti iraniane raccontano che un giorno Edoardo si presentò all'ambasciata degli Ayatollah a Roma e, riconosciuto, ottenne di incontrare Khomeini nella città santa di Qom. Qualche anno più tardi tornò a Teheran per un venerdì di preghiera con Khomeini e, sempre secondo queste fonti, avrebbe lasciato molti scritti infervorati, non pro-Juventus, ma pro-Islam. Possa Allah guidarvi, proteggervi, essere sempre con noi. Non ci sarà una nuova religione dopo l'Islam. Sono frasi che gli iraniani giurano essere state pronunciate da Edoardo. Nelle rare interviste concesse alla stampa, Edoardo Agnelli affermava di voler prendere le distanze dagli schemi del capitalismo selvaggio e riteneva la Fiat una opportunità per l'Italia. Credeva infatti che l'azienda dovesse contribuire alla modernizzazione del paese, favorire una equa distribuzione, attuare le indicazioni economiche e produttive decise dalla politica senza tentare di influenzarla. Era perfettamente conscio delle responsabilità e delle aspettative riposte verso la sua persona. Contemporaneamente si dedicava agli studi di teologia. Appariva in pochissime occasioni pubbliche e in qualche manifestazione religiosa o antinuclearista. Sulla sua morte, la televisione iraniana ha realizzato un cult movie, spesso replicato in prima serata e venduto in DVD. La tesi che viene sostenuta è che il rampollo islamico degli Agnelli fu emarginato dal ramo sionista degli Elkan, una guerra per l'eredità che nascondeva una guerra di religione, un complotto sionista per impedirgli di ereditare il controllo della Fiat. In Iran sono così convinti di questa tesi che con la morte di Edoardo cessarono le importazioni di macchine Fiat, solo qualche camion dell'Iveco prodotto in Turchia. E nella ricorrenza della sua morte, ogni anno, in Iran ci sono celebrazioni in suo nome. Se volete saperne di più, andate nelle adiacenze dell'ex ambasciata americana. Proprio in faccia a un grande murale santiamericano c'è un ristorante, l'Edoardo Agnelli Restaurant. Entrate e tra un kebab e un piatto di riso chiedete lumi. Vi troverete nel bel mezzo di un romanzo di John Le Carré. Radio Popolare on the road, quest'oggi in Iran e dopo l'inquietante storia di Edoardo Agnelli, un incrocio tra Iran e Italia meno inquietante, decisamente più affascinante e poetico. È la versione in farsi che Yalda, musicista persiana, ha fatto di un classico di Fabrizio De André, ovvero Inverno.
Venerdì a Teheran. Nel vagone della metropolitana riservato alle donne e alle famiglie, un bambino vende per pochi spiccioli biglietti che racchiudono poesie di Hafez. Ne scegli uno, apri la busta e dentro trovi una profezia sul tuo futuro. Compro un biglietto. Dice: hai dei nemici, ma non riusciranno nel loro scopo. Non mancare di pregare e fai la carità perché Dio ti allontani dai guai. In quel momento salgono a bordo tre ragazze in chador e dalle borsette che indossano sotto i lunghi veli neri tirano fuori trucchi e confezioni di calze a rete. Le offrono in vendita ad altre donne. La vettura si trasforma in un bazar in corsa sotto il manto della metropoli inquinata e moderna. Una signora mi sente parlare italiano con la traduttrice. Mi chiede: cosa pensi dell'Iran? Il suo volto è stanco e rassegnato, ma si vede che spera che il suo paese mi piaccia.
È una cartolina da Teheran. Ce ne vorrebbero migliaia per raccontare una città, decine di migliaia se si volesse raccontare l'intero Iran. Un paese effettivamente composito, complesso, articolato. Pensate che oggi un iraniano su quattro ha meno di 15 anni e le nuove generazioni sono in balia, a volte preda, di un dualismo lacerante. L'attrazione per tutto ciò che è occidentale e il senso profondo della cultura locale e dell'orgoglio nazionale. Questo orgoglio spesso spinge gli iraniani a sentirsi superiori agli arabi, agli ebrei, ai pakistani, agli indiani, ai turchi, ai curdi, agli afghani e allo stesso tempo a coltivare il culto del kareji, lo straniero. La guida fanatica di Khomeini e di chi l'ha seguito ha tentato di distruggere la fantasia e la libertà, la musica, la letteratura, il cinema, la danza. Ha imposto la Sharia, che per le donne significa portare il velo, sposarsi a 9 anni, essere lapidate se adultere, e per gli uomini equivale a poligamia e dominio assoluto sul sistema familiare, ma anche censura, prigione e frustate. Oggi, che una fase politica migliore si profila per il futuro dell'Iran, tocca alle donne e ai giovani restituire poesia e anima, bellezza, sogni e fantasia al proprio paese. Nel nostro viaggio nel nord dell'Iran abbiamo avuto un'esperienza che va proprio in questa direzione. L'abbiamo avuta nella città di Gorgan, dove abbiamo conosciuto la Gorgan Women's Charity Association. E quello che ora vi raccontiamo è un po' il diario di un incontro che ci è rimasto nel cuore. La sede della Gorgan Women's Charity Association è in una zona che, dato il traffico perenne e un'edilizia che unifica periferie e centro città, non permette di capire se ci si trova in piena downtown o in una cintura periferica. Attraversando un incrocio di quello in cui metti a repentaglio la tua vita, mi accorgo che c'è un movimento nelle adiacenze della cancellata di quella che si rivelerà la sede della Gorgan Women's Charity Association. Dal 2000 l'associazione lavora con l'obiettivo di alleviare la povertà degli abitanti locali. L'obiettivo principale di questa attività è la valorizzazione e l'accrescimento dell'autostima delle persone disagiate, in particolare delle donne capofamiglia. La Gorgan Association è impegnata nella scolarizzazione di strati giovanili marginalizzati da problemi economici delle loro famiglie. Inoltre cucina e vende prodotti gastronomici e artigianali, offre consulenza al lavoro e dispone di una clinica odontoiatrica dove lavorano una ventina di dentisti volontari, che offre servizi gratuiti. Ci accoglie la signora Kabir, ovvero colei che ha messo in piedi e ora gestisce la struttura. Dopo una visita al reparto odontoiatrico, ci accompagna in un'ampia sala dove ci fa accomodare su alcune sedie. Arrivano 4 ragazzi, 2 maschi e 2 femmine, e iniziano a raccontarci le loro esperienze. La prima ragazza è figlia di profughi afghani, numerosi in quest'angolo di Iran, e ci racconta dei suoi studi e del suo sogno di diventare dottoressa. Parla a braccio, mentre il ragazzo che la segue ha degli appunti. Sembra timido, ma con decisione ci racconta come sia importante il ruolo della donna nella società iraniana. Così importante che lui, per difendere figure come quella di sua madre, è diventato femminista. Dice proprio così, femminista. La terza è la poetessa del quartetto e ci legge alcuni versi, scritti da lei, che giocano con l'usanza di zuccherare il tè tenendo tra i denti una zolletta di zucchero.
This is the poem of
Muhaddesa Behmadi. I'm from Iran. One day a spoon of sugar fell down. Definitely sugar is fall down to my cup. As a legend, by chance, if it would occur, a guest will come to your house. It's non-stop. But in fact, it occurs by chance or my luck. Definitely sugars fall down to my cup. As a legend, by chance, if it would occur, a guest will come to my heart. It's the best part.
Un giorno un cucchiaio di zucchero è caduto, e certamente dello zucchero è caduto nella mia tazza. Secondo la leggenda, se accade, arriverà un ospite nella tua casa. Ma in effetti quello che è accaduto, certamente, è che un cucchiaio di zucchero è caduto nella mia tazza. E la leggenda vuole che un ospite arriverà fino al mio cuore, che è la parte migliore.
Il quarto ragazzo che incontriamo è il politico del quartetto e si lancia in un'accorata perorazione dell'insostituibile ruolo sociale svolto dalla Gorgan Women's Charity Association. Assieme ai quattro ragazzi e ad altri lavoratori e utenti dell'associazione scendiamo poi al piano di sotto. In un salone è imbandita una tavolata per la cena. La signora Kabir ci spiega che la cena è offerta da lei, nel senso che non è pagata con i soldi dell'associazione. A noi si unisce un oncologo iraniano che da 20 anni lavora al Gaslini di Genova. Ci racconta che in passato faceva regolarmente una donazione a qualche associazione benefica iraniana. Da qualche anno ha cambiato strategia. Piglia 2 mesi di aspettativa al Gaslini e viene a lavorare gratuitamente alla Gorgan Women's Charity Association. Dopo una mezz'oretta, registro del movimento intorno al dottore. Mi spiega che un ragazzo dell'associazione, avendo notato la sua presenza, è corso a casa ed è tornato in compagnia del padre, malato di cancro, e della sua cartella clinica. Qui funziona così, mi spiega il dottore. Cosa dovevo fare? Mandarlo allo studio medico? Mentre mordicchia un rapanello, il dottore esamina vecchi esami e guarda contro luce un paio di lastre. Qualche domanda all'improvvisato paziente e poi lo congeda, dandogli appuntamento all'indomani. Non prima però di avergli chiesto di unirsi alla nostra cena. Ne approfitto per fare un paio di domande alla signora Kabir, ideatrice e responsabile di tutto il progetto. Siamo con la signora
Fatemeh Kabir.
Ci può spiegare dove siamo?
Man Gorgan hastam va dal yek anjuman khairiye ba anvan Gorgan hastim.
In Gorgan siamo di una società, istituto NGO delle donne povere per la carità di loro.
Un paio di esempi concreti, quelli che ci ha raccontato prima di persone che ha aiutato, che sono state aiutate.
Vale. Injo hadaf ijad forsa che shughli va karafarini baraye zanan sarpastkhane bare.
Questo posto era nato comunque per creare lavoro per le donne che sono disoccupate o hanno perso marito o vedove, e per mantenere loro della vita e creare lavoro, la loro occupazione.
Sai mikonim ba amuzesh va tavamandsazi va ijad forsat shughli ina betunan charkh zendegishuno becharkhan.
Stanno cercando di creare questo lavoro e insegnando, facendo addestramenti in diversi settori di lavori, artigianato, cucine o altre cose, di poter far loro girare la loro vita senza chiedere aiuto e fare la carità di altri.
سخت‌ترین کار ما اینه که یه حس حرکتی تو بچه‌های این دانش آموزان این خانواده‌ها ایجاد کنیم.
La nostra obiettiva seconda era che queste donne, quando fanno crescere i loro figli, sappiano che i loro figli non devono non studiare, se anche sono poveri c'è un'organizzazione che aiuta loro, cioè la povertà non deve evitare che uno non studia, non arriva ai titoli, livello altissimo della vita.
Noi abbiamo visto per esempio degli studi odontoiatrici sopra.
بله ببینین هدفمون غیر از بهبود وضعیت معیشتی این خانواده ها سلامتشونه.
Tranne creare questo lavoro per loro, far girare soldi anche loro possono essere autonomi, anche la loro sanità per noi era importante e la vita della loro salute.
اون دندان پزشکی در حد یک کلینیک دانشگاهی 5 تا یونیت داره و یه دستگاه رادیوگرافی.
Questo è uno degli ambulatori dentisti che noi abbiamo creato con 5 unità aiutando dei medici per poter fare i loro denti senza pagare tanti soldi.
خدماتی که ما به این خانواده ها میدیم رایگان دندان پزشکی.
I servizi che loro danno a queste donne o altre persone o anche loro figli sono tutte gratuitamente senza prendere anche un denaro.
Quanti medici danno questo aiuto?
از تو این 12 سال 45 تا دندان پزشک به صورت داوطلب اینجا کار میکنن.
In questo 12 anni 45 dentisti lavorano volontariamente.
E al di là dei dentisti invece per altri servizi medici.
ببینین ما غیر از افراد تحت پوشش گروه هدف خودمون حدود 50 تا خیریه سطح استان رو اینجا خدمات دندان پزشکی رایگان میدیم.
Loro ci aiuteranno altri ambulatori hanno che quegli ambulatori quando loro mandano una lettera le fa gratuitamente le visite sanità di queste persone.
E oltre ai medici anche agli insegnanti.
به خاطر این تحصیل این 580 دانش آموز 130 تا دبیر داوطلب دبیر خوب.
Noi abbiamo detto che ci sono 580 studenti che studiano, loro fanno crescere studiare e hanno dei migliori maestri di insegnanti nel livello alto che sono questo 150.
Ho visto che oltre a ragazzi iraniani ci sono anche profughi, era un'eccezione o ce ne sono numerosi?
ببینین اینجا ملیت، جنسیت، زبان و مذهب برای ما هیچ تفاوتی نداره.
In questo tipo di organizzazione che loro hanno creato, loro tutti possono usufruire. La lingua, la religione, le razze, la nazionalità non ha proprio significa niente. Loro gratuitamente aiuteranno a tutti, possono essere anche altri di altri paesi che tranne quella ragazza che abbiamo visto.
Volevo un commento della signora quando prima alcuni ragazzi ci hanno raccontato la loro storia. Un ragazzino di 16 anni ha detto io sono femminista, è una cosa che ci ha molto favorevolmente stupito. Volevo un suo commento su questa cosa.
چون مادر اون زن توانمندیه و تمام هزینه های زندگی رو حتی جور پدرش هم کشیده.
Quel ragazzo lì ha detto sono femminista perché lui da piccolo ha visto che la mamma ha tirato fuori tutta la vita senza aiuto della papà. E l'ha visto tante altre donne che hanno tribulato e per questo motivo il ragazzo ha detto che io sostengo per femminista.
Come vede la signora questo posto fra 10 anni?
من انتظار دارم که اینجا یه مجموعه بشه که در یک مرکز خیلی بزرگ و در منگاه دانو پزشکی گسترش پیدا کنه این بچه های
Se ci saranno ancora continui adesso delle persone come quel medico iraniano che abbiamo visto per cancro o quegli altri che sono in Austria o tante altre persone ricche lei provvedrà che diventa una grande organizzazione enorme che può coprire anche tutto il paese e continuano ad aiutare tutti quanti ancora senza prendere soprattutto tranne perché la dentista devono fare un ambulatorio perché i dentisti non fanno parte del governo iraniano e devi pagare quindi altre cose loro possono anche gratuitamente certo. Essere ricoverati.
L'ultima domanda
oggi
è l'8 marzo qual è l'augurio che lei fa alle donne iraniane?
من فکر میکنم زن چون زایش دست اونه.
Lei pensa che siccome la donna fa nascere figli
تربیت بچه ها دست اونه
educare i figli ci fa lei
خانواده دست اونه
l'economia li fa lei dalla casa
میتونه بسیار اثر
e può essere molto influente e efficace
nella casa.
E tranne se stessa e la famiglia può pensare anche dintorni e tutte altre persone che sono vicini
انقدر مسئولیت خودش خوب انجام بده.
Riesce a fare la sua responsabilità talmente bene nella tutta vita una donna ha questa capacità.
Che حضورش در عرصه‌های اجتماعی.
Che la sua presenza nella società, nel qualsiasi posto della società.
هیچ مانعی برای خانواده نباشه.
Non crea nessun impedimento della vita quotidiana per se stessa.
ممنون.
ممنون.
متشکرم. منم خیلی متشکرم. بهترین هدیه بود وجود شما امروز برای خیریه. روز
per me 8 marzo, per lei, per loro tutti quanti era un mio regalo bello che loro hanno ricevuto dopo questi 17 anni di questa organizzazione, di avere questo gruppo culturale italiano.
Mo'amnun.
Mo'amnun.
Manie del bastan, manie pei bastan, manie del kandan, گسستن معنی خاطره،
آنچه بر کسی گذشته و در حافظش مانده،
معنی حافظه،
آرزوی ضبط و نگهداری مطالب و وقایع،
معنی آرزه،
اتفاق پیش آمد مرضش،
معنی فاصله،
مسافت بین دو چیز و دو کس،
تو خیلی دوری، خیلی دور، خیلی دوری، خیلی دور، تو خیلی دوری، خیلی دوری، تو خیلی دوری، خیلی دور. معنی خستگی،
کشیدن کسی از میان گزینه‌های موجود،
معنی التهاب،
افسرده شدن زبان، کشیدن استرا،
معنی استرا،
هیجانی ناخوشایند همراه با پدرش،
معنی اجتناب،
سازوکار دفاعی که در آن فرد از آنچه یادآور موارد ناگوار باشد دوری میکند.
Il viaggio nel nord dell'Iran è stato un viaggio ricco di scoperte. La città di Mashhad, sacra agli sciiti perché ospita il mausoleo dell'imam Reza, ottavo imam degli sciiti e discendente del profeta, martirizzato nell'817. È la prima città santa dell'Iran, è una grande meta del pellegrinaggio religioso, una delle meraviglie del mondo islamico. La strada che costeggia le montagne delle mille moschee, le Dolomiti iraniane, che ci ha portato sino a Kalat, al confine con il Turkmenistan. Un villaggio che è una fortezza naturale posta su un vasto massiccio protetto dalle montagne che ha saputo resistere all'assedio di Tamerlano. E poi la tomba di Ferdosi, il maggior poeta epico della letteratura persiana medievale. E l'escursione in barca sul Mar Caspio a Bandar e Torkeman, nella regione del Golestan. La magia di Masuleh, un villaggio a 1000 metri di altitudine con un'architettura unica, l'unico luogo totalmente pedonalizzato dell'intero Iran, aggrappato al fianco della catena montuosa di Alborz, lungo un dislivello di circa 100 metri, presenta una conformazione terrazzata in cui il tetto della casa inferiore costituisce il cortile e il marciapiede di quella superiore, un eccellente esempio di ecosostenibilità sia per i materiali usati. Le case sono in legno e argilla su due piani collegati da scale tortuose, che per i labirintici passaggi che collegano i vari strati cittadini che rendono impossibile l'accesso alle auto. E poi l'ascesa alla fortezza di Alamut, situata a 1800 metri nel cuore dei monti Elburz. È famosa per essere stato il nucleo della cosiddetta setta degli assassini, una setta tristemente famosa per la sistematica eliminazione fisica dei rivali politici e in generale dei nemici dell'Islam. Gli adepti venivano imbottiti di hashish, il nome assassini sembrerebbe proprio coincidere con l'arabo consumatore di hashish, quindi dicevamo imbottiti di hashish in modo da essere suggestionati al punto di compiere missioni a priori ritenute suicidi. E poi il fascino della scoperta al Museo d'Arte Contemporanea di Teheran delle opere di Ali Akbar Sadeghi, uno dei più prolifici ed intriganti artisti contemporanei persiani. Senza dimenticare il fascino senza tempo della torre astronomica di Radkhan, costruita alla fine del 1200, dove si può calcolare il primo giorno di tutte le stagioni, equinozi e solstizi, gli anni bisestili, e si può calcolare il mezzogiorno in tutte le giornate di sole. Se si guardano le stelle sulla parte superiore della torre di Ratkan, si possono inoltre trovare le latitudini e l'azimut delle stelle, come con un telescopio. Sempre a Ratkan, un gruppo di coraggiosi ragazzi, alcuni dei quali appena rientrati in Iran dopo anni di emigrazione in Occidente, hanno ristrutturato una vecchia casa tradizionale con più di 100 anni di storia, trasformandola in un eco resort dove è possibile dormire e mangiare. Abbiamo parlato con uno di questi ragazzi. Dove siamo?
Ratkan.
Siamo nella provincia della città di Cenaran, nella regione di Khorasan.
Una struttura di paglia e fango rimessa a nuovo da chi? Qual è la storia di questo spazio?
Questa casa era di 150 anni fa e quando noi siamo arrivati qua l'abbiamo trovato casa un po' messa distrutta e senza toccare moltissimo, tenendo il materiale che c'era abbiamo utilizzato anche tipo del materiale del posto come quel tipo di paglia e fango e restaurando lo stile modello originale come foto che abbiamo trovato prima.
Un'esperienza unica o ci sono altre realtà di giovani ragazzi come loro che stanno mettendo in piedi delle imprese come queste?
In queste residenze naturalistiche nei villaggi caratteristici che ci sono tante in Iran praticamente sono nati da 6-7 anni fa, del tutto quasi ci sono 700 queste residenze naturali nei villaggi con questo tipo di modello che anche loro fanno parte di questo, ma il loro è più grande rispetto a tutti gli altri 700, è stato premiato anche dai beni culturali persiani.
È un'iniziativa totalmente privata o ci sono degli aiuti da parte?
Completamente questa ripresa è stata fatta da loro con loro soldi e non c'è stato nessun fonti aiutate del, non sono stati mai fonti dal governo iraniano che aiutasse loro praticamente per questa costruzione e ricostruire.
Ci avviamo verso la fine di questa puntata di On the Road sulle note di Kavir di Gugush, che come vi abbiamo detto è stato l'inno di questo viaggio nel nord dell'Iran. Chiudiamo la puntata così come l'avevamo iniziata, ascoltando la voce di Reza, la nostra guida, che dava il buongiorno a tutti, chiedendogli un paio di considerazioni finali. Da quanti anni fai la guida e porti gli italiani in giro per l'Iran?
Più di 17 anni.
Qual è la cosa che secondo te colpisce di più gli italiani dell'Iran, che come sai sono innamorati di questo paese?
Quando io lo chiedo al fine del viaggio la domanda cosa che vi piace di questo paese, a parte del, diciamo, lo stile architettonico del passato, l'unica cosa che colpisce è la loro ospitalità dei persiani, fare foto e stare con loro. E la cordialità, quell'amore, quel senso, poi il sorriso che vedono nella gente.
Ci hai raccontato anche durante questo viaggio una cosa che stupisce molto noi italiani, è il rapporto che c'è tra i persiani e gli iraniani di oggi e la storia di centinaia e migliaia di anni fa. Come la spieghi questa cosa?
Noi siamo legati molto alla nostra storia, perché comunque viene insegnato nella scuola da quando siamo piccoli. Da quanto c'erano diverse religioni nel nostro paese, come te l'ho detto, e le abbiamo preso un po' da tutto di queste religioni, e quindi vorremmo ritornare, vorremmo conoscere sempre molto di più, e vogliono sentire quella libertà che Ciro il Grande ci dava tutto. Per Ciro per la sua pensiero, per poter scegliere quello che vogliono loro.
Lascia impressionati noi occidentali questa passione dei persiani per Ciro il Grande, ma dobbiamo ricordare che Ciro fu l'autore di un documento oggi ospitato al British Museum di Londra, il famoso cilindro di Ciro, su cui il grande imperatore fece incidere il suo editto immortale, ed è il primo documento della storia universale sui diritti umani, tanto che una sua replica è conservata nel quartiere generale delle Nazioni Unite. Con quel documento Ciro concedeva pari diritti economici e sociali di proprietà, libertà, sicurezza e movimento a tutti i cittadini dell'impero, a prescindere dal sesso e dall'etnia, consentiva loro di praticare liberamente la propria religione e aboliva la schiavitù. Inevitabile chiedere a Reza se è questo il motivo per cui i persiani hanno ancora così tanto rispetto per Ciro.
Il modello di suo comportamento con tutti i paesi che lui conquistato, cioè praticamente le guerre, le battaglie che hanno fatto e l'hanno vinto loro nei confronti dei nemici, hanno conquistato diverse regioni o satrapie, chiamiamo, ma quando volevano attaccare un paese era bello che dicevano le bambine e le donne vanno via e noi volevamo solamente fare la guerra e la battaglia se uomini sono disposti. E poi il suo pensiero è il rispetto a tutte le religioni e dare la libertà di ognuno di scegliere una sua religione come vuole.
E questo è un insegnamento anche per i giorni nostri. Ciro il Grande aveva conquistato mezzo mondo. L'Iran, che a differenza dell'Italia quest'anno farà i campionati mondiali di calcio, conquisterà il mondo, quella calcistica?
No, vabbè, è un girone che abbiamo molto difficile. L'Spagna fortemente è forte, il Portogallo che ha già vinto l'Europa, che non si sarà battuto Francia.
Vi risparmio le considerazioni calcistiche che hanno occupato gran parte delle mie chiacchierate con Reza, perché volevo farvi ascoltare anche almeno il parere di una delle viaggiatrici di Radio Popolare. Casualmente è toccato a Maria Grazia.
Siamo al caffè dell'aeroporto Imam Khomeini di Teheran, a fine del viaggio. Maria Grazia è una delle viaggiatrici. Maria Grazia, tu eri già venuta in Iran quanto tempo fa?
2 anni fa.
La prima cosa che ti chiedo è la differenza che hai trovato nel paese.
Dal punto di vista della società non mi pare. Forse quello che avevo notato l'altra volta, che mi era piaciuto molto, era l'apertura e la curiosità da parte degli iraniani nei confronti degli occidentali o comunque degli stranieri. Pensavo che questa cosa sarebbe scemata con l'aumento dei turisti, invece ho visto che è ancora intatta, insomma, questa attenzione, questa accoglienza nei confronti del diverso, diciamo. Una differenza invece che ho notato, l'altro viaggio io l'ho fatto nel centro del paese, che è prevalentemente desertico, e invece questa volta al nord mi è piaciuto moltissimo il paesaggio, che cambia da una zona all'altra, e con questa fioritura straordinaria dei mandorli verso negli ultimi giorni del viaggio.
Che impressione ti hanno fatto gli iraniani?
Sembra che abbiano una grandissima voglia di uscire dall'isolamento in cui si trova il paese, anche a causa dell'ottusità dell'Occidente, insomma, Stati Uniti in primis. Poi l'altra cosa che avevo notato era questo divario tra questo vivere tra un passato glorioso in cui si identificano, hanno un fortissimo senso di identità, e un futuro ipertecnologico, come se però il presente gli fosse stretto proprio per questo isolamento, perché non è solo l'isolamento dall'Occidente ma anche nei paesi musulmani, perché loro sono sciiti all'interno di un mondo prevalentemente sunnita.
Come donna, tu che hai fatto tutto il discorso del movimento delle donne eccetera, hai tenuto conto che eri anche quella a cui cadeva più spesso il foulard?
Ecco, diciamo che questo mi ha un po' è stato una sorta di malessere, quello di portare il velo, non tanto per questioni ideologiche, anche per quello, ma soprattutto pratiche, perché appunto mi cadeva spesso. E poi la cosa che mi ha davvero messo a disagio è stato indossare il chador per entrare in alcune moschee.
Loro invece come ti sono sembrate le donne?
Ah, le donne straordinarie, anche quelle, le vecchie che incontri nelle moschee, sono di una gentilezza, di un'apertura incredibili. Insomma, io ho viaggiato anche in altri paesi, ma una curiosità nei confronti dell'altro non l'ho mai trovata da nessuna parte.
La volta scorsa era un viaggio individuale o in gruppo anche quello?
No, in gruppo anche quello.
E la differenza tra i due viaggi adesso, al netto di qualche ragazza di Agostoni?
A parte la guida suprema, come compagni di viaggio devo dire che mi sono trovata molto meglio questa volta. Decisamente.
Stavo chiamando il volo, andiamo.
Andiamo.
Si chiude con questo brano di King Ram la puntata odierna di On the Road. Io vi ricordo che sul blog di On the Road troverete il podcast per riascoltare questa e tutte le altre puntate di On the Road. Sul sito di Radio Popolare invece trovate le indicazioni per i prossimi viaggi in Iran e in giro per il mondo, viaggi targati a Radio Popolare. Ovviamente il viaggio che vi segnalo è quello lungo la rotta che abbiamo raccontato in questa puntata di On the Road, dal 22 marzo al 2 aprile. Paola Piacentini sarà la giornalista di Radio Popolare che vi accompagnerà. C'è ancora qualche posto. Ora sapete anche quello che vi aspetta. Un saluto e un abbraccio da Claudio Agostoni, ci sentiamo domenica prossima con un altro viaggio.